pomeriggio insieme fino alle 16. Adesso è arrivato il momento della rubrica L'angolo del nerd. Il nostro amico Andrea Ligori è già pronto. Partiamo subito. Buongiorno, buon pomeriggio Andrea.
Ciao Furia, buon pomeriggio a te.
Tutto bene?
Tutto bene, tutto bene.
Hai un po' da raccontarmi oggi, vai tranquillo.
Ho un po' da raccontarmi.
Oggi è venerdì per tutti, guarda, anch'io.
Oggi è venerdì per tutti, infatti come visto ero lì bello tranquillo, ricevo la chiamata. Subito non sento, dico, mi sta chiamando da Alessandria, chi è che mi chiamerà da Alessandria?
Ma chissà.
Esatto, ho detto, ma chissà che mi chiama.
E io mi sono pronunciato, ho detto, ciao, sono Tania, di solito dico sempre Furia.
esatto, ma alla seconda chiamata, tra l'altro.
Infatti.
Cosa succede oggi? Oggi è venerdì. Lo so, purtroppo è venerdì per tutti. Va bene,
esatto.
Questa settimana mi stavo già rilassando. Ecco,
fai bene, guarda.
Mi stavo già rilassando. Allora, parliamo un pochettino, allora, già che ci siamo, approfittiamo da questo punto e parliamo un po' perché questa settimana, diciamo, è stata pienotta, diciamo le ultime settimane sono state abbastanza piene, ci sono un po' di novità, a partire dal lancio che è avvenuto di God of War Ragnarok, che è finalmente arrivato su PlayStation, ricordiamo che è un'esclusiva PlayStation, e allora, che dire... è un titolo che dal 2018, da che è uscito su PlayStation 4, è stato atteso. Che cosa racconta God of War Ragnarok? Non farò ovviamente spoiler, ci mancherebbe. Lasciamo da parte la trilogia di God of War classica del passato, ambientata nell'antica Grecia. Ci spostiamo un po'. Nel 2018 esce appunto questo God of War ambientato all'interno di territori norreni, paesi nordici, ecco, e tutta l'ambientazione, tutta la storia ruota attorno a Kratos e suo figlio Atreus.
Sì, parliamo delle divinità, gli asi, le divinità scandinave, no?
Esatto, che andranno a scontrarsi per determinate ragioni che non starò qui a elencare, ovviamente, onde evitare di fare spoiler. Per chi vorrà giocare, chi vorrà recuperare il titolo uscito nel 2018 per PlayStation 4, andranno a scontrarsi anche con quello che è il folklore norreno. Quindi parliamo di divinità, giusto per fare qualche nome, per dare un riferimento ai nostri ascoltatori, divinità norrene, Odino, Thor, Loki, quella gente
Freya,
lì, ecco,
diciamo, sì, ce ne sono.
Esatto, ce ne sono tantissime. Insomma, abbiamo ricevuto finalmente il sequel del tanto amato God of War uscito nel 2018 e devo dire che sta rispettando, diciamo, le aspettative. Ho letto tante cose positive, la critica lo ha praticamente accettato di buon grado. Adesso ti andrò a dare qualche numero, giusto così per darti un riferimento. Più o meno la media dei voti, allora sostanzialmente vengono dati dei voti da 0 a 100 dai vari recensori, ecco, che spesso e volentieri sono portali, testate magari giornalistiche che si legano al mondo del gaming, insomma. Ci sono dei recensori che guardano il gioco, lo giocano, lo provano e poi danno un voto, un po' come a scuola. E ti devo dire che attualmente ho davanti agli occhi, tra l'altro, i voti. Abbiamo su, ti do proprio dei numeri, che così almeno 3, 6, 9, 10 recensori, ci sono 6 voti da 100, quindi parliamo più del 50% che è andato il massimo, un 95 e 390 per una media voto di 94 punti su 100. Cosa vuol dire? Vuol dire che
sono tanti.
È un gioco bellissimo, a detta dei recensori. La critica lo ha preso veramente, veramente nella maniera più positiva possibile. Cioè, è proprio stato apprezzato. Io l'ho iniziato, devo dire che è molto interessante, è molto bello. È sempre bello vivere le avventure di Kratos, essere un po' Kratos. Poi questa cosa, ci abbiamo detto anche settimana scorsa, che in realtà il gioco è un unico piano sequenza, perché non c'è mai interruzione, non c'è mai caricamento. Ci si sposta dalle zone di gameplay in cui appunto si può giocare ai filmati, alle cutscene, in maniera così naturale. La telecamera si sposta inizialmente dietro a Kratos, si sposterà davanti a lui e via dicendo. Quindi è molto bello e sicuramente i voti sono tanto tanto alti, sinceramente mi aspettavo dei voti alti, ma forse non così. Sta sorprendendo tanto. Ho letto una cosa molto interessante, che alcuni fan avevano lamentato nel primo titolo, diciamo, i combattimenti forse un po' poco impegnativi. E lo studio Santa Monica, che ha lavorato appunto al gioco, ha preso alla lettera le proteste, le piccole lamentele dei fan, dicendo, ah sì, ci sono scontri poco impegnativi, ci pensiamo noi. Pare che abbiano aumentato la difficoltà negli scontri, siano proprio diversi, siano più complessi, siano più articolati, e quindi questa cosa è stata vista di buon occhio da parte dei fan della serie. Devo dire che è un gioco che vale la pena giocare, è un gioco che ti coinvolge sicuramente a livello di storia. Ho giocato penso le prime ore, dovrebbe essere un gameplay di circa 40, non voglio dire una cavolata, ma penso di aver letto qualcosa del genere. 40 ore di gameplay vuol dire veramente un giocone. Ho giocato le prime ore, è veramente bello. La parte poi, beh, a me piacciono tanti giochi che hanno delle storie. E vivere questa storia, vedere Kratos come era in passato, una divinità della guerra nell'antica Grecia, che cresce, suo figlio, cerca di educarlo, cerca di dargli dei valori, nonostante vivono in un mondo che costantemente gli dà contro, perché comunque sono in lotta con le divinità, parliamoci chiaro. E è bello, vedi una maturazione anche nel personaggio stesso di Kratos, che sinceramente mi piace. Mi sono vissuto God of War negli anni, sono cresciuto anche io insieme a Kratos, siamo tutti un po' figli di Kratos, se stiamo a vedere, perché tutti abbiamo giocato God of War, e vedere adesso come Kratos sta crescendo da solo a Atreus, in mezzo a mille difficoltà, ti fa scendere anche un po' la lacrimuccia, dici cavolo, cioè sembrava tanto burbero, ma in realtà è un tenerone, un coccolone anche, per carità, ha i suoi momenti di burberità, definiamola così. Però è bello, poi qui ti prendono particolarmente quando fai una storia bella e intrigante.
Quindi consigliatissimo, magari anche per regali di Natale, visto che siamo lì.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E per farti capire l'importanza che è stata data a questo gioco, andiamo sul settore calcistico, sì. E parliamo di una partita di Serie A tra Inter e Bologna, disputata qualche tempo fa. Lo stadio di San Siro ha voluto rendere omaggio a God of War. E tu dirai, cioè,
sì,
l'hanno fatto perché sullo stadio è apparso un mosaico digitale che è stato creato con il supporto della community di God of War e che ha partecipato al progetto, e attraverso una tecnologia di videomapping è stata proiettata quella che è la copertina del gioco. Quindi un tributo nei confronti di questo gioco, che è arrivato addirittura a calpestare il prato di San Siro. Parliamoci chiaro, perché Kratos e Atreus hanno calpestato il prato di San Siro. Pensa, c'è gente reale che non è da tutti andare sul campo di San Siro, stare lì a camminarci sopra. Noi persone comuni non ci siamo mai stati, ma dei personaggi di fantasia sì, se stiamo a vedere, sono stati molto più fortunati di noi. Hanno calpestato San Siro prima della partita ed è stato reso questo tributo nei confronti di God of War Ragnarok. È molto bello vedere queste cose perché, come ho già detto, tutto questo mosaico digitale è stato creato anche in collaborazione con la community di God of War. Ed è bello. È bello perché lì sì che dà importanza ai tuoi fan. Cioè, i tuoi fan ti seguono anche per queste cose. È un segno di ringraziamento. Perché dire, guarda, quella parte di mosaico digitale lì in realtà è una mia foto, perché poi è stato fatto in questo modo più o meno. È bello, è veramente una cosa spettacolare. Tra l'altro, da quello che ho letto, è stato anche leggermente animato e quindi rendeva veramente tanto l'idea. Tu immagina questa proiezione sul campo, tutto lo stadio spento con dei fari blu laterali che salgono verso l'alto e avere Kratos e Atreus là davanti sulla neve a guardarti. Meraviglioso, meraviglioso, veramente veramente bellissimo, un momento veramente bello, bello perché la community era lì, quindi i fan erano lì e hanno reso possibile questa cosa, veramente bella, anche bello come messaggio. Poi sto, mi sto tenendo le chicchette per la fine, perché oggi è un giorno molto importante, ma ci arriveremo alla fine.
Pokémon
Call of Duty Warzone 2.0 ha debuttato col botto. Allora, sappiamo che Warzone, il Battle Royale di Call of Duty, è uscito per la prima volta, free to play, quindi gratis, 2 anni fa, a pochi giorni dall'inizio del lockdown. Purtroppo ricordiamo tutti quanti questi momenti. E in quel momento, io mi ricordo, racconto questo piccolo aneddoto qua, un mio amico mi scrive e mi dice: accendi subito la play e scarica il Battle Royale di Call of Duty. Pensavo fosse l'ennesimo gioco di Call of Duty, sempre quello rimane.
Quello Duty è quello del violento, no? Che si spara.
Sì, è quello.
Ammazza tutti, no?
No, è ambientato, diciamo che le storie di Call of Duty sono tante, comunque è legato è legato sì alla guerra, ovviamente una guerra digitale, nel senso che è tutto quanto sottolineo, computerizzato, è un gioco, un videogioco che racconta anche le sfaccettature di guerre realmente accadute, come la Seconda Guerra Mondiale, in un capitolo che è World War II, appunto, è si racconta della Seconda Guerra Mondiale.
Scusa, lo sai che io sono una profana, quindi parlo come magno, non so nulla, non sono preparatissima, quindi ti dico.
Assolutamente, fai benissimo. Quindi esce questo primo Battle Royale, per cui tutti contro tutti, i team si sfidano all'interno di una mappa che si riduce sempre di più, vince chi rimane per ultimo praticamente, un po' come il Battle Royale di Fortnite, se stiamo a vedere. Quindi esce durante il lockdown, questo mio amico mi scrive e mi dice scarico perché sicuramente sarà un gioco epocale. Io vabbè, stiamo esagerando.
Esagerato,
ma già all'epoca Activision è stata probabilmente furba, perché ha detto, da un lato è stata furba, dall'altro è stata secondo me anche generosa, perché ha detto, ok, siamo tutti quanti bloccati praticamente in casa, la gente in casa non può uscire, loro a livello aziendale avranno ragionato, buttiamo fuori il gioco anche se non è pronto, perché il gioco non era pronto, era pieno di bug, era pieno di problemi, l'hanno buttato proprio fuori così, probabilmente era in uno stato di post beta, se stiamo a vedere, l'hanno dovuto correggere tante volte, però hanno fatto bene, perché da quel momento in avanti World è sempre stato sulla cresta dell'onda. E la cosa bella, che dico spesso parlandone anche con altre persone che sono amanti del mondo videoludico, è che Warzone è riuscita a unire e a riunire tante persone, perché io mi sono rilegato tanto a dei miei amici che magari sentivo un po' meno prima, giocandoci insieme, passando diverso tempo insieme, perché alla fine non avevamo granché da fare in quel periodo là, purtroppo eravamo tutti quanti bloccati. Il gioco in quel momento ci ha riuniti e ci ha permesso di stare insieme e di conoscere anche altre persone, perché attraverso quel gioco siamo entrati in contatto con altre persone, amici di amici, addirittura abbiamo trovato dei ragazzi stranieri che hanno iniziato a giocare con noi e con i quali si è legato un rapporto di amicizia a distanza, quindi Warzone ci ha uniti all'inizio. E adesso è uscito, abbiamo detto addio alle vecchie mappe ed è arrivata la nuova mappa, nuovo mappone, l'ho visto ieri sera tra l'altro, perché ho giocato ieri sera per la prima volta, Warzone 2.0, che appunto è partito col botto, la dinamica è sempre la stessa, Battle Royale, ci sono determinati team, 150 persone nella stessa partita, suddivisi in team da 3, 4 o 2 persone, oppure in singolo, che si scontrano per arrivare fino in fondo e vincere appunto questo Battle Royale prima che il gas che circonda la mappa la vada a ricoprire completamente. Quindi Warzone è partito bene di nuovo, sicuramente io so già come andrà, nel senso che tra un po' tutti quanti subito bellissimo, meraviglioso, stupendo, tra un po' inizieranno anche a criticarlo, perché
va sempre questo. Così dai,
perché va sempre così, esatto, perché poi lo trovi,
però aspetta, queste critiche però a volte possono anche servire, no?
Guarda,
le critiche degli utenti,
ti dirò la sincera verità, Warzone ha sempre avuto tanti problemi, tanti bug, tanti, ti faccio un esempio proprio stupido, c'erano delle rocce che banalmente potevi saltarci sopra perché erano basse, ma erano inscavabili all'interno del gioco, perché il giocatore si bloccava, il personaggio si bloccava proprio, quindi c'erano questi problemini che possono sfuggire, c'è stato il problema dei cheater, i problemi dei glitch, insomma i problemi ci sono, ma ci sono in ogni gioco.
Scusa un attimo, ad esempio come si chiama quel gioco lì che devi costruire con i mattoni lì?
Minecraft
a me fa, non mi piace per niente, ma neanche le grafiche, mio nipote che ha 8 anni ci va matto. Com'è possibile?
E qui la cosa, è proprio la magia del videogioco. Sono tanti, diversi e a qualcuno fanno completamente schifo, lo dico terra terra, papale papale, ad altri per altri invece sono la meraviglia totale. Conosco tante persone che apprezzano Minecraft. Io stesso per un periodo, qualche mese fa, ho giocato a Minecraft. Non mi ha emozionato, era bello giocarci con gli amici, per carità, ma conosco persone che ci hanno passato tantissimo tempo e ancora oggi continuano a stare.
Senti, consiglio al mio videogamer di fiducia. Allora, nipote di 8 anni, preso dai giochini. Allora, lui ha Minecraft, poi ha non mi ricordo cos'altro ha, e io volevo iniziarlo a Elden Ring.
Ustia,
ma è troppo piccolo?
Sì,
cosa mi consigli?
Allora, Elden Ring, bellissimo.
No, no, se è piccolo no, fa niente. Io non voglio dargli robe.
Dopo però, diciamo, Elden Ring tratta anche delle tematiche un po'
No. Allora, dammi un consiglio.
Allora, 8 anni possiamo andare tranquillamente sui videogiochi Lego, che per quanto sembrino una cavolata, ti assicuro che li ho provati in prima persona e sono complicati per un adulto. Però prendono tanti bambini proprio perché possono essere giocati anche in cooperativa. Io avevo Lego Harry Potter per Xbox e pensa, poteva essere giocato fino a 4 persone.
Senti, ma io fisicamente dove vado? Tipo a Tortona so che c'è un negozietto di videogame. Vado lì e chiedo?
Sì, puoi tranquillamente andare in un qualsiasi rivenditore di videogame, nei centri commerciali ci sono. Ci sono tantissimi poi negozi anche di proprietà, magari a conduzione familiare, sono privati, che si occupano della vendita di videogioco. Vai lì, li puoi chiedere un consiglio. Bambino di 8 anni, io ti direi come
stare. Lui e la zia lo ha iniziato a Star Wars. C'è qualcosa di Star Wars per la sua età?
Star Wars, volete?
Lego?
Vogliamo stare sempre sulla questione. Sì, assolutamente.
Bene.
Quello, volendo, poi possiamo andare anche se vogliamo stare sempre su console come PlayStation, Xbox.
PlayStation,
ok. Qualsiasi tipo di gioco sportivo, che può essere comunque un simulatore di guida piuttosto che un gioco di calcio, soprattutto ai maschietti. Il calcio
non so se gli piaccia molto, non mi ricordo di averlo sentito parlare di calcio, quindi meno male.
È già qualcosa. Io ti dico, i Lego funzionano anche perché poi ho provato Lego Harry Potter. Io ho avuto difficoltà in alcuni punti. Esiste Lego Star Wars, Lego Jurassic Park,
okay,
Lego Movie,
perfetto.
Lego Harry Potter, Lego Avenger, insomma ce n'è veramente.
Grazie Andre, perché io mi devo portare avanti qua con i regali.
Vabbè, ti mando un messaggio con una lista poi, così
bravo,
almeno sei a posto. Andiamo Elden Ring tra qualche annetto.
Sì, va bene. Andiamo avanti che abbiamo 6 minuti, vai.
Abbiamo 6 minuti, allora velocissimi, chiudiamo Warzone che è partito col bot, speriamo possa continuare, speriamo soprattutto che non arrivino a esserci famosissimi cheater. Però ti dirò la sincera verità, i cheater li odio, ma a volte vedi delle cose che fanno veramente scattare dal ridere.
Ricordaci cosa sono i cheater.
I cheater sono coloro che usano i cheat, i trucchi, quindi utilizzano dei trucchi per avere magari la mira automatica.
Sono i bari, si chiamano i bari.
Sono i bari, esatto.
I furbacchioni.
Prima di arrivare all'ultimissima cosa, diamo le nomination velocissimi le nomination del Game of the Year, diciamo, del Game Awards 2022, che si terranno il prossimo 9 dicembre. Sono uscite le nomination, andiamo a dare giusto un attimo le categorie più importanti. Per esempio, partiamo dalla Game of the Year, quindi il GOTY, come viene chiamato. Abbiamo 5 titoli: Plague Tale Requiem, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Xenoblade Chronicles 3, Stray ed Elden Ring. Ora, qui la lotta è veramente, veramente difficile. Io personalmente, per me, il Game of the Year, qui lo dico, qui lo nego, è Elden Ring. Mi dispiace, mi ha catturato tantissimo, mi ha preso tantissimo, mi è piaciuto un sacco. Non tolgo nulla a tutti gli altri titoli. Stray è un titolo basato su un gatto. Cioè, vai a impersonare un gatto all'interno di una città un po' particolare, non dico altro. Giocato anche quello, molto carino. Horizon lo conosciamo, Aloy, la paladina, diciamo, delle terre proibite, che in questo titolo affronta il selvaggio Ovest, in questo mondo post-apocalittico dominato dalle macchine, insomma. God of War, gli altri, sono sincero, Xenoblade e Plague Tale non li ho giocati, quindi li vedo come titoli un pelo più deboli rispetto agli altri. Per me, tra tutti e sei, spero nel The Ring, ma se proprio devo sceglierne due, ti dico il The Ring e God of War, se la giocheranno loro due. Loro due se la giocheranno, e così come se la giocheranno anche in altre categorie. Ora ti ho dato giusto la categoria del Game of the Year. Comunque, se i nostri ascoltatori vogliono andare a cercare sul magico mondo dell'internet i Game Awards 2022, vedranno tutte quante le categorie, saranno, diciamo, farsi una loro idea. Io spero veramente che Elden Ring venga riconosciuto quanto gli si deve, perché secondo me ha avvicinato tante persone a un genere particolare che è quello dei Souls, persone che non erano abituate, me compreso, però ho amato questo genere.
Faranno il Video Game Award 2022, no? O l'hanno già fatto?
No, i Game Awards saranno il 9 dicembre, all'1:30 del mattino ora italiano. Potranno pensare a essere visti in diretta sui vari portali ufficiali, penso che i vari canali Twitch trasmetteranno l'evento. quindi restiamo in attesa di sapere quale sarà il Game of the Year di quest'anno, insieme agli altri premi che verranno ovviamente assegnati. Chiudiamo velocissimo perché oggi è una giornata importantissima, perché finalmente da oggi sono ufficialmente disponibili Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, sono usciti in tutto il mondo, anche se qualcuno, ahimè, ha rotto il Day One già diversi giorni fa, quindi finalmente abbiamo la nostra nona generazione Pokémon, possiamo iniziare il nostro viaggio a Paldea,
scegliere
il nostro starter tra Fuecoco, Quaxly e Sprigatito, e vediamo un po' dove ci porterà questa storia, che per la prima volta è un open world, quindi è il primo gioco Pokémon open world, in teoria. L'arco narrativo è suddiviso in tre macro storie, da quello che si è visto dai trailer, quindi staremo a vedere come sarà. Non è stato preso benissimo dalla critica, ci sono dei, diciamo che è una via di mezzo, c'è qualcuno che l'ha quotato molto bene, l'ha votato molto bene, qualcuno un po' al di sotto, qualcuno nella media. Diciamo che attualmente la media di Pokémon dovrebbe aggirarsi intorno ai 74 punti su 100, più o meno, sto guardando due numeri che mi sono segnato, 78, sono a controllare adesso, più o meno siamo a 78, sono 35 le recensioni disponibili. Quindi speriamo che il voto aumenti, e darò anch'io il mio personale giudizio una volta finito il
titolo. Ma tu gliene devi mandare almeno 200 differenti, così fai il numero.
Comunque speriamo bene, perché finalmente abbiamo una nuova generazione. Attenzione, qualche, vabbè, lì poi sono voce, tutte, iniziano già i rumors sulla prossima generazione che la gente vorrebbe in Italia. Quindi, cara The Pokémon Company, se ci stai ascoltando, perché sicuramente come Miyazaki ci ha ascoltato la volta scorsa, anche The Pokémon Company,
esatto,
e anche Game Freak, mi faccio portavoce sugli amanti Pokémon del mondo e vi chiedo una decima generazione legata all'Italia, quindi sarebbe bellissimo, secondo me avrebbero miliardi di possibilità, possono sbagliare nei peggio modi possibili, bellissimo, possono trovare, possono creare il Pokémon pizza, ecco, questo è davvero un suggerimento, fornisco poi il mio IBAN direttamente, ve lo mando l'IBAN, così almeno potete fare il politico tranquillamente. Speriamo, staremo a vedere, intanto godiamoci Scarlatto e Violetto che finalmente sono arrivati.
Oh, bravo Andre, grazie anche per questa puntata.
Sì.
Grazie anche per questa puntata la rubrica L'angolo del nerd. Io ti ringrazio come sempre, ti auguro un buon fine settimana, ci sentiamo alla prossima.
Va bene pure, buona settimana, buon fine settimana a te e a tutti gli ascoltatori.
Ciao, ciao Andrea.